Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di mercoledì 5 luglio. L'esercito israeliano si è ritirato da Jenin, Israele intanto risponde con attacchi aerei al lancio di razzi da Gaza a Marsiglia. Dopo i disordini, aperta un'inchiesta su un uomo ucciso dalla polizia. A Bologna dal 21 al 24 settembre, 15ª edizione del Festival Francescano. Sono le 8:30 secondi. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver terminato il ritiro delle proprie truppe da Jenin, nel nord della Cisgiordania, dove da lunedì aveva iniziato una vasta operazione di antiterrorismo, la più grande nella West Bank dalla seconda intifada. Il bilancio delle vittime è di 13 palestinesi e di un soldato israeliano uccisi. Il servizio è di Michele Raviar.
Al buio, a causa della mancanza di elettricità e guidati solo dalle luci dei telefonini, gli abitanti del campo profughi di Jenin, 14.000 persone che vivono in meno di un chilometro quadrato, stanno ritornando nelle loro case. 500 le famiglie che erano state evacuate dopo che lunedì il bombardamento compiuto dai droni israeliani aveva spianato la strada ad un migliaio di soldati. Delle 13 vittime palestinesi, 4 appartenevano alla Jihad islamica e una ad Hamas, che ha rivendicato l'azione di Tel Aviv, dove un'auto ha ferito 8 passanti, ma le autorità israeliane garantiscono che anche le altre vittime erano combattenti e nessun civile è stato ucciso. 100 i feriti, di cui 20 gravi tra i palestinesi, mentre è morto un soldato israeliano ferito da un colpo di arma da fuoco durante il ritiro delle truppe. Jenin è stato il punto da cui sono partiti lo scorso anno una cinquantina di attacchi contro Israele, che nell'operazione ha confiscato 1.000 armi, arrestato 30 persone e distrutto i tunnel che nascondevano depositi di munizioni, uno sotto una moschea. Intanto dalla striscia di Gaza sono stati sparati 5 razzi verso Israele, intercettati dall'esercito, che ha colpito un sito militare di Hamas senza causare feriti.
L'assalto dell'esercito israeliano a Jenin rappresenta un'aggressione senza precedenti, con atti barbarici che distruggono anche luoghi sacri, annientano persone desiderose e meritevoli di una vita dignitosa, è quanto si legge in una nota diffusa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Sentiamo il Patriarca, Monsignor Pier Battista Pizzaballa.
Assistiamo ancora una volta, non è la prima, purtroppo temo non sarà l'ultima, assistiamo ancora una volta a un'operazione militare nella zona nord della Samaria, nel campo profughi di Jenin. Intenta colpire alcune cellule di resistenti palestinesi, resistenti armati. Sappiamo che sono soluzioni temporanee. Cellule risorgeranno continuamente e finché non si risolveranno i problemi strutturali, soprattutto il primo, quello della dignità, della libertà e dell'autodeterminazione del popolo palestinese con un suo Stato, queste situazioni temporanee, dolorose, con tante vittime, continueranno dall'una e dall'altra parte.
E siamo in Ucraina, sulla centrale di Zaporizhzhia si combatte la campagna mediatica di Russia e Ucraina. Da una parte i russi vengono accusati direttamente dal presidente ucraino di aver collocato esplosivi sul tetto della centrale, stanno preparando, sono le parole di Zelensky, pericolose provocazioni alla centrale. Dall'altra parte invece Mosca ad affermare che Kiev attaccherà Zaporizhzhia. E intanto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, inviato del Papa in Ucraina e Russia, ha confermato di aver visto il pontefice per riferirgli della missione di pace. Dobbiamo vedere, ha detto, come si riesce ad avviare il meccanismo per i bambini e aiutare la parte umanitaria, in particolare i bambini che devono poter tornare in Ucraina, ha sottolineato Zuppi. Il prossimo passo sarà prima la verifica dei bimbi e poi vedere come farli tornare, a partire dai più fragili. Siamo in Francia, la procura di Marsiglia ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo sabato sera, probabilmente colpito al torace da un proiettile di tipo flashball usato dalla polizia. Marsiglia, seconda città francese, è stata teatro di gravi scontri fra polizia e gruppi di giovani manifestanti, oltre che di saccheggi durante il fine settimana scorso. Luca Collodi.
In Francia resta alta la tensione dopo l'uccisione del giovane Nael per mano di un agente nel corso di un controllo di polizia. In 6 giorni nel paese sono state fermate oltre 3.600 persone, di queste oltre 1.100 sono minori. 990 sono state portate in tribunale e 380 in carcere. Se la situazione dovesse sfuggire di mano, sottolinea il presidente Macron durante il suo incontro di ieri con centinaia di sindaci francesi, non è escluso un intervento che in Francia limiti i social network. e secondo un sondaggio di un istituto di Parigi, la morte di Nael è stata solo un pretesto per chi voleva spaccare tutto. La pensa così l'89% dei francesi. Il 93% condanna le violenze contro gli edifici pubblici e l'89% quelle contro la polizia. Allo stesso tempo, un 20%, tra cui molti giovani sotto i 25 anni, dice di capire le violenze contro le forze dell'ordine.
Nella Romagna, già devastata dall'alluvione del 16 maggio scorso, ora il dramma si chiama Cavallette, l'allarme è altissimo, la produzione di grano è in ginocchio. Nella regione l'acqua si è ritirata da città e da campagne, ma restano le ferite che ha lasciato dietro di sé, soprattutto sulle colline e sui campi ancora sepolti dal fango. Molte strade restano chiuse, le frane continuano a ferire la montagna. Al microfono di Luca Collodi, il direttore del settimanale diocesano Il Corriere Cesenate, Francesco Zanotti.
Rimangono le ferite sul territorio. In pianura l'acqua si è ritirata, rimane questa cresta di fango secco su molte campagne. Le ferite più grosse in questo momento sono sulle colline, dove le frane e gli smottamenti, che sono stati a migliaia, sono state tamponate. Negli ultimi giorni i cantieri sono stati tutti abbandonati, cioè le strade al momento, soprattutto le strade provinciali, sono aperte solo per i mezzi di soccorso. Gli abitanti di questi territori e coloro che hanno attività su questi territori rimangono di fatto in gran parte isolati.
Zanotti, gran parte delle colline si stanno desertificando per il fango.
Ed è un rischio molto grave in questo tempo. Se non si fanno i lavori adesso, se i cantieri adesso sono fermi, cosa si riuscirà a fare a ottobre o novembre? Tutti, a chiare lettere, tutte le persone che ho incontrato nei giorni scorsi mi hanno detto: fate venire qui a vedere che cosa sta accadendo. Perché un conto è vedere, un conto è sentirlo raccontare o guardarlo dall'alto o guardarlo in una mappa. Cioè bisogna andare sul territorio, strada per strada, e vedere quello che è successo.
Per limitare l'aumento della temperatura terrestre a 1,5 gradi, ogni anno bisognerà installare almeno 1000 gigawatt di energia rinnovabile, emerge dal rapporto World Energy Transition 2023 presentato ieri a Roma. Un obiettivo raggiungibile, ma serve accelerare sul fronte della dismissione dei combustibili fossili. Alessandro Guarasci.
Il riscaldamento globale si combatte con le energie rinnovabili. Nel 2022 sono stati aggiunti circa 300 gigawatt di eolico, solare, idroelettrico, eccetera, a livello globale, il che rappresenta l'83% della nuova capacità. Sia il volume che la quota delle rinnovabili devono però crescere in modo sostanziale, il che è tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile, dice il rapporto voluto da Eni e IRENA, l'International Renewable Energy Agency, il presidente Francesco Lacamera.
Tutti devono fare di più, non c'è nessuno che possa far di meno, perché siamo assolutamente fuori rotta. Rischiamo non solo di perdere il 1,5 gradi, come abbiamo detto già nel corso degli ultimi anni, nei nostri ultimi rapporti, sia 2 anni fa che lo scorso anno che quest'anno, ma rischiamo anche di perdere 2 gradi. Quindi bisogna assolutamente uno straordinario impegno, bisogna dire con chiarezza che si tratta di una sfida gigantesca.
Dal 21 al 24 settembre a Bologna, 15ª edizione del Festival Francescano, il cui tema Sogno, Regole, Vita, ricorda l'ottavo centenario dell'approvazione della regola francescana da parte di Papa Onorio III. Al microfono di Marina Tomarro, Suor Daniela Scarpellini, Superiora Generale delle Suore Francescane della Sacra Famiglia.
È un tema molto bello, anche se all'inizio ci ha fatto un po' faticare, perché l'idea di parlare di regole, mettendo a fuoco la regola francescana, sembrava un pochino controcorrente. Poi invece no, abbiamo visto la bellezza e ancora la potenza che ha la regola francescana e soprattutto come le regole rendono la potenza del sogno e della vita un qualcosa di reale.
Tanti saranno come sempre gli ospiti presenti per questa edizione. Ecco, ce ne può anticipare qualcuno?
In questi mesi abbiamo lavorato con un comitato scientifico importante, posso svelarvi proprio i primi e ospiti che sono anche i componenti del comitato scientifico. Come compagno di cammino e padrone di casa abbiamo il cardinal Zuppi, poi sarà con noi Gerardo Colombo e fra Pietro Maranesi, poi Michela Marzano, che ci parlerà un po' dei giovani e dell'età dell'adolescenza.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, da Francesca Sabatinelli studio, grazie per l'attenzione, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.